Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questo volume presenta i primi due libri della Burbe Condita di Tito Livio, nella traduzione italiana con il testo latino a fronte, composta tra la fine del primo secolo AC e l'inizio del primo secolo DC. L'opera intende ricostruire la vicenda romana dalle origini fino all'età dell'autore. I libri qui raccolti ne costituiscono l'avvio, dedicato alla fase più remota e formativa. Il libro primo percorre la tradizione delle origini, l'arrivo di Enea nel Lazio, Romolo e Remo, la fondazione della città, i sette re e la fine della monarchia. Il libro secondo si concentra invece sui primi decenni della Repubblica, tra conflitti militari con i popoli vicini e tensioni civili fra patrizi e plebei. Non è una storia nel senso documentario moderno, Livio integra leggende, memoria civica, discorsi ricostruiti e giudizi morali. Il suo fine è mostrare come istituzioni, disciplina, ambizione e conflitto abbiano contribuito a definire Roma, offrendo al lettore esempi politici ed etici da valutare criticamente. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dalle origini troiane alla fondazione, il mito come costruzione dell'identità romana. Il primo libro non separa nettamente ciò che oggi si definirebbe leggenda da ciò che si definirebbe storia. Livio apre con la tradizione di Enea e con la genealogia che conduce ad Alba Longa. Quindi colloca la nascita di Roma dentro un orizzonte mediterraneo e insieme latino. La vicenda di Romolo e Remo, l'auspicio degli uccelli. L'uccisione di Remo e l'asilo offerto ai nuovi abitanti non valgono soltanto come racconti memorabili, spiegano, secondo la memoria romana, la singolarità di una comunità nata da aggregazione, competizione e capacità di incorporare elementi esterni. Livio segnala anche il carattere remoto e incerto di questa materia, evitando di presentarla semplicemente come cronaca dimostrabile. Ciò non elimina il valore del mito nella sua narrazione, ne chiarisce piuttosto la funzione. Le origini diventano un linguaggio per interrogare virtù e rischi destinati a riapparire nella storia romana il comando personale, la violenza fondativa, l'autorità religiosa e la ricerca di consenso. Per il lettore contemporaneo, questa sezione è utile proprio perché mostra come una società elabori un passato autorevole, senza disporre delle prove richieste dalla storiografia moderna. Il testo richiede quindi una doppia attenzione: seguire la forza narrativa delle tradizioni e distinguere la loro portata simbolica dalla loro attendibilità fattuale. Secondo, i sette re e la monarchia come laboratorio delle istituzioni romane. Nel libro prime, la successione dei re non è soltanto una galleria di figure individuali. Livio attribuisce a ciascun regno un contributo alla configurazione della città Romolo e associato alla fondazione politica e militare. Numa alla dimensione religiosa e civile, altri sovrani all'espansione, alle opere pubbliche, all'ordinamento sociale e alla crescita urbana. Questa distribuzione narrativa trasforma la monarchia in un laboratorio istituzionale. Roma non appare come una comunità completa fin dalla nascita, ma come una città che consolida gradualmente culti, assemblee, gerarchie e strutture materiali. Al tempo stesso, Livio non propone una celebrazione indistinta del potere regio. La parte conclusiva, dominata dalla degenerazione dei Tarquini e dalla violenza legata a Lucrezia, costruisce un nesso decisivo fra abuso del potere e fine della monarchia. Il passaggio alla Repubblica viene così legittimato moralmente, non come un mutamento tecnico di magistrature, ma come risposta alla superbia e all'arbitrio. Questa impostazione rivela il carattere interpretativo dell'opera. Gli episodi sono ordinati per rendere intelligibile una questione politica permanente quali limiti devono contenere chi governa. La lettura conserva interesse perché mette in relazione istituzioni e condotta personale, senza ridurre l'una all'altra. Tuttavia, proprio la forte esemplarità dei personaggi invita a non assumere il racconto come una ricostruzione neutrale delle origini costituzionali romane. Terzo, Libertas Republicana, la caduta dei Tarquini e il problema del potere dopo il re. Il libro secondo prende avvio dalla Repubblica appena nata e pone al centro la Libertas conquistata dopo l'espulsione di Tarquinio il Superbo. In Livio, però, la libertà non coincide con l'assenza di governo né con un'uguaglianza politica già realizzata. Essa dipende dall'abolizione del dominio regale e dalla sostituzione del re con magistrati temporanei, sottoposti a regole e inseriti in un sistema civico. Il problema narrativo consiste nel mostrare quanto questa conquista sia fragile. Il timore del ritorno dei Tarquini, le congiure interne e le guerre esterne fanno emergere la tentazione di concentrare nuovamente il comando in momenti di pericolo. Livio mette quindi a fuoco una tensione strutturale. Una comunità può difendere la propria libertà solo esercitando autorità, disciplina e capacità militare. Ma gli stessi strumenti possono minacciarla se diventano personali o incontrollati. Personaggi e episodi esemplari servono a rendere visibile questa tensione, non a offrire una teoria sistematica della Costituzione. Il valore del libro sta anche qui. La Repubblica appare come una pratica da preservare, fondata su memoria condivisa, limiti alle cariche e vigilanza civica. Rispetto a una lettura celebrativa, il testo permette di osservare come Livio definisca la Libertas soprattutto in opposizione alla tirannide. Le forme concrete della partecipazione politica restano invece terreno di conflitto, soprattutto quando entrano in gioco debiti, servizio militare e rappresentanza della plebe. Quarto, patrizi, plebei e secessione, il conflitto sociale alle origini della Repubblica. Una delle parti più rilevanti del libro Suquendo riguarda il contrasto tra patrizi e plebei. Livio collega il malcontento plebeo a condizioni materiali e politiche precise. I cittadini, meno abbienti, sono chiamati alle armi, possono essere gravati dai debiti e possiedono un accesso limitato ai centri del potere. Il conflitto non è quindi descritto come una semplice rivalità di gruppi, ma come una crisi della coesione civica. La secessione della plebe e l'istituzione del tribunato rappresentano un passaggio essenziale, perché introducono una protezione politica specifica per una parte del popolo e modificano gli equilibri della giovane repubblica. Livio conserva una prospettiva aristocratica e morale, tende a valorizzare concordia, moderazione e servizio alla comunità, e può rappresentare le rivendicazioni collettive attraverso categorie di disordine o pressione popolare. Ciò non rende il suo racconto privo di interesse. Al contrario, permette di individuare il punto di vista da cui egli interpreta la lotta sociale. Il lettore deve distinguere fra l'evento storico, difficilmente verificabile in ogni dettaglio, per un'età così antica, e la sua elaborazione letteraria. In questa elaborazione, la stabilità romana non nasce dall'assenza di conflitti, bensì dalla creazione di mediazioni istituzionali, dopo che il conflitto è diventato ineludibile. Il tema anticipa, inoltre, una questione costante della storia repubblicana: come conciliare l'autorità delle elite con la tutela e il riconoscimento politico dei cittadini comuni. Infine, lingua latina, a fronte e metodo di lettura Livio, tra storiografia, retorica e giudizio morale. L'edizione con testo latino a fronte distingue questo volume da una semplice divulgazione sulle origini di Roma. Consente di confrontare direttamente la costruzione latina di Livio con le scelte della traduzione, il ritmo dei periodi, il lessico politico, le formule religiose e il peso attribuito a parole quali libertas, res publica, virtus o fortuna. Non occorre essere specialisti per trarne beneficio, ma una conoscenza almeno elementare del latino aiuta a cogliere che la traduzione interpreta inevitabilmente un testo denso di implicazioni. Livio è uno storico antico e un grande autore letterario. Organizza gli eventi in forma analistica, inserisce discorsi e scene drammatiche, seleziona esempi di comportamento e formula valutazioni sulle cause morali della grandezza o della crisi di Roma. I discorsi non vanno perciò letti come verbali autentici. Sono strumenti retorici con cui l'autore chiarisce dilemmi pubblici e caratteri individuali. Analogamente, le date e i particolari dei primi secoli non possiedono il grado di certezza richiesto dalla ricerca contemporanea. Una lettura proficua affianca il piacere della narrazione a domande sul metodo quali fonti poteva utilizzare Livio, quali tradizioni privilegia, in che modo il suo presente augusteo orienta lo sguardo sul passato. Il testo a fronte favorisce questa pratica critica perché rende visibile l'originale senza eliminare la mediazione necessaria della traduzione. È dunque sia un classico letterario, sia un esercizio concreto di interpretazione storica. In conclusione, Storia di Roma dalla sua fondazione. Libri mi seguenno è indicata anzitutto per studenti di latino, storia romana e letteratura classica, ma può essere letta con profitto anche da chi desideri comprendere come i romani raccontassero a se stessi la propria nascita politica. Non richiede di accettare alla lettera miti, genealogie e singoli episodi. Il beneficio intellettuale principale consiste proprio nell'imparare a leggere una fonte antica distinguendo tra tradizione, costruzione letteraria e possibile dato storico. I primi due libri offrono inoltre un accesso concentrato a temi durevoli: la legittimità del potere, il rifiuto della tirannide, il significato della libertà repubblicana, la pressione delle guerre e il conflitto fra gruppi sociali. Rispetto a un moderno manuale di storia romana, questo volume non fornisce una sintesi aggiornata basata su archeologia, epigrafia e confronto sistematico delle fonti. Offre però qualcosa che un manuale non può sostituire: il contatto diretto con una delle grandi forme attraverso cui Roma ha interpretato il proprio passato. Rispetto a una traduzione senza originale, il latino a fronte permette di verificare il testo e di avvicinarsi alla precisione del lessico liviano. Rispetto a un'edizione esclusivamente scolastica, conserva la continuità narrativa e la portata civile dell'opera. È quindi particolarmente valido per chi voglia unire lettura letteraria, studio linguistico e analisi storica critica. La sua specificità risiede nell'equilibrio fra la forza di racconti fondativi celebri e la rappresentazione concreta delle istituzioni e delle tensioni della Prima Repubblica. Se vuoi supportare Tito Livio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.